Iniziamo questa seduta consiliare con l'appello. Soini Claudio, presente. Aprone Francesca, presente. Cattoi Vanessa, assente, giustificata. Cristoforetti Gigliola, presente. De Michè Stefano, presente. De Rossi Gabriele, presente. Gatti Stefano, presente. Giorgi Angelo, presente. Lorenzini Luigino, presente. Marasca Gianni, presente. Martinelli Mauro, presente. Mattei Giuliano, presente. Mondini Sergio, presente. Parmesan Stefano, presente. Saiani Gianni, presente. Sega Daniele, presente. Speziosi Michela, presente. Zendri Gianfranco, presente. Quindi presenti 17, assenti 1. Gli scrutatori sono presenti, Marasca Gianni, Martinelli Mauro. Benissimo, allora iniziamo e do subito, ringrazio innanzitutto il comandante dei Vigili del Fuoco e i suoi colleghi per essere qui con noi questa sera. Do la parola al sindaco per un saluto ai Vigili del Fuoco. Prego.
Grazie Presidente, beh anch'io ovviamente do il benvenuto al comandante Lorenzo Brunner insieme ai suoi collaboratori, il vice comandante Paolo Luisi, a Massimiliano Pozza e a Rocco Pinter. Grazie di essere qui con noi, siete stati invitati appunto per relazionare sulla vostra preziosa attività, per cui vi ringrazio davvero per la presenza. Chiedo al Consiglio se possiamo fare subito questo punto in modo da poter liberare i nostri vigili del fuoco che possano tornare alle loro attività, per cui grazie davvero in anticipo, vi ringrazio, ma lo facciamo sempre comunque della vostra attività continua e costante che fate sul territorio alense e non solo, perché dove c'è bisogno voi sempre comunque correte insieme agli altri corpi della Val d'Agarina e del nostro intero territorio trentino, un lavoro prezioso, anche pericoloso a volte, tante volte pericoloso, però il nostro è un gruppo di vigili del fuoco estremamente professionale, estremamente preparato e con tanta buona volontà, per cui comandante faccio a te chiaramente i ringraziamenti che porterai oltre ai presenti anche tutto al tuo corpo di vigili del fuoco, grazie davvero. Quindi diamo la parola Presidente al comandante a questo punto.
Grazie sindaco. Prego, allora, comandante, se vediamo di trovare una postazione, quella, esatto, va benissimo. Allora, andiamo di passare la parola. Può schiacciare il pulsante.
Grazie signori, buonasera a tutti. Ringrazio dell'invito cordiale. Sono qui per un attimino anche se ci fossero richieste, domande in base in merito al bilancio che avete approvato la seduta di consiglio precedente, in caso dopo alla fine magari o a me o al cassiere Massimiliano Pozza, se volete rivolgere se avete qualche chiarimento piuttosto che qualche delucidazione. Bilancio che è composto da molte cifre, come avrete ben notato, che puntualmente viene rendicontato ogni anno con il bilancio consuntivo e in fase di previsione, col bilancio di previsione, dal nostro cassiere e dalla dottoressa Baldassari, che ringrazio per la disponibilità, sempre molto gentile, sempre molto attenta alle nostre esigenze. Bilancio che è corposo, ma che un attimino riveste il nostro intervento, le nostre attività sul territorio, attività principale svolta dall'interventistica, come diceva prima il nostro sindaco Soini. Sono in calo gli interventi piccoli, fortunatamente, però abbiamo avuto nel primo semestre del 2023 un aumento di incendi, di incidenti anche con esiti purtroppo mortali, il mese di giugno, incendi che ci hanno visto operare ad aprile con la sede della Stella d'Oro, abbiamo avuto un incendio, fortunatamente siamo riusciti a contenere i danni, un incendio in luglio, nel mese di luglio in via Largaioli, dove c'era presente anche il nostro sindaco, un incendio di un appartamento che ha coinvolto tutto un condominio di 24 appartamenti. E lì siamo intervenuti assieme agli altri corpi della Valagarina, fortunatamente i danni anche lì siamo stati capaci di limitarli, i disagi anche, non ci sono stati feriti fortunatamente, però è stato un intervento che ha richiesto un notevole sforzo di impegno e di risorse. Dicevo prima, interventi che sono in aumento legati anche alle condizioni meteo. Passiamo da siccità, periodi di siccità prolungati, e dopo ci troviamo a fronteggiare eventi meteo avversi, le classiche bombe d'acqua che già nel mese di luglio, in due occasioni, abbiamo avuto da fare per via di quegli interventi lì. Sono interventi che creano problemi, creano molti disagi ai nostri concittadini, però dobbiamo farli, quindi richiedono uno sforzo notevole. A tal proposito, dal 21 maggio al 24 maggio, una squadra composta da 4 vigili del fuoco del nostro corpo è stata mandata a Lugo di Romagna in supporto alla Protezione Civile Trentina per quanto riguardava l'alluvione che è successo in quel periodo lì, in quei luoghi lì. E quindi anche noi abbiamo fatto la nostra parte, il comune di Ala, il corpo di Ala, aveva una squadra operante sul territorio assieme ad altre squadre del Trentino. E, fortunatamente, come si diceva, gli interventi di supporto elicottero sono calati, quindi abbiamo avuto un leggero calo di interventi. Quando succede che arriva l'elicottero in città, noi siamo sempre pronti, e lì siamo sui 10 interventi da circa dall'inizio dell'anno. Interventi notevoli non ne abbiamo avuti tanti, fortunatamente. Comunque la nostra formazione, la nostra preparazione fa sì sempre che cerchiamo di capire le esigenze in base agli interventi, in modo da prepararci per eventuali altri interventi che si dovessero verificare. Non solo interventi, ma anche prevenzione. Siamo in costante contatto con l'ufficio ambiente, con l'ingegner Creazio Antonia, che ringrazio anche lei, per una mappatura dei siti più a rischio. Difatti con Novaretti stiamo collaborando per cercare di ridurre, di mettere in campo delle protezioni, in campo degli accorgimenti per evitare appunto i danni, limitare i danni da questi eventi meteo. Eventi meteo che ci vedono sì sempre impegnati in prima linea, però abbiamo sempre la fortuna di avere con noi i nostri operai del comune, con attrezzature specifiche che noi non abbiamo, che però loro, il cantiere comunale, dispongono e sono sempre pronti ad intervenire assieme a noi. Quindi penso che un ringraziamento anche a loro, in particolar modo al capo operai, che è il capo cantiere, il signor Fontanari Emilio, che è sempre disponibile e c'è un confronto continuo. Sempre ringraziando parte di questa amministrazione comunale, il Corpo di Vigili del Fuoco con la comandante Profizer, anche loro sono sempre disponibili e c'è una bella collaborazione. Abbiamo cominciato un certo dialogo su interventistiche, su piani di protezione civile, piuttosto che durante la manifestazione Città del Velluto c'è stato un confronto, e quindi anche lì abbiamo potuto fare il nostro lavoro anche con una certa tranquillità e con una certa professionalità assieme a loro. E termino il mio intervento ringraziando questa amministrazione per il progetto che è partito del nuovo polo di protezione civile. Il polo di protezione civile che è stato progettato assieme a Stella d'Oro, il responsabile della Stella d'Oro e il responsabile del soccorso alpino. Abbiamo fatto un lavoro di studio, di progettazione. I signori che sono presenti, il vicecomandante Luisi, il Pinter Rocco caposquadra e il Massimiliano hanno curato loro in prima linea tutte le nostre esigenze. È stato messo nero su bianco, le nostre richieste sono state valutate e stravalutate, quindi non c'è nessuno sfarzo, non c'è nessun dispendio di di soldi, di energie, di idee, è stata una cosa pensata assieme a tutti i responsabili della Stella d'Oro del Soccorso Alpino, come dicevo prima. E qui in particolare vado a ringraziare l'ingegner Passamani e l'architetto Baviera per i grandi suggerimenti e il grande lavoro che è stato fatto assieme, perché veramente sono stati attenti e quel progetto che è stato presentato in consiglio comunale, che è stato approvato, è frutto proprio di una progettazione decisa e puntualmente studiata a tavolino. Ecco, io avrei terminato. Se qualcuno deve chiedere piuttosto qualcosa sul bilancio, sulla nostra attività, sono qua, c'è a disposizione anche il cassiere Pozza che potrebbe rispondere eventualmente a certi quesiti. Vi ringrazio tutti, auguro a tutti un buon lavoro e grazie ancora.
Grazie a voi per tutto quello che fate per tutta la cittadinanza. E, detto questo, qualcuno aveva... Sì, prego Sindaco.
Vorrei rimarcare l'episodio che ha citato prima il comandante, no? In occasione di quell'incendio del condominio in via Largaioli. È vero, ha coinvolto i 24 alloggi perché uno è stato l'appartamento bruciato, però chiaramente il fumo ha coinvolto un po' tutte le famiglie. La prontezza di intervento da parte dei nostri vigili del fuoco ha consentito che l'incendio non si propagasse in maniera sostanziale all'interno di tutto il condominio. E l'intervento appunto preciso e puntuale ha fatto sì anche che non ci siano di fatto feriti e quant'altro. I danni sono stati ingenti perché chiaramente il vanoscala, che non so se avete visto, era tutto vanoscala vetrato, è stato ovviamente quasi demolito, anche perché si doveva far fuoriuscire il fumo, però ribadisco, poteva diventare una tragedia molto ampia, invece si è contenuta grazie all'intervento, ripeto, puntuale da parte vostro e anche grazie all'aiuto di tutti i vigili del fuoco prontamente occorsi dalla Vallagarina e anche da Trento, per cui davvero bisogna andare orgogliosi di quanto è stato fatto. Per cui, comandante, rinnovo ancora da parte mia ringraziamenti al vostro corpo, ovviamente.
Grazie Sindaco. Ho prenotato il consigliere Mondini e poi in seguito. Prego, consigliere Mondini.
Grazie. Allora, buonasera a tutti e soprattutto agli ospiti del Consiglio questa sera, i Vigili del Fuoco con il comandante Pruner. Li ringrazio nuovamente per la presenza e per la loro attività. Mi stupisce sempre tutte le volte che in questo ruolo vedo intervenire i Vigili del Fuoco, perché loro stessi ringraziano l'amministrazione. Allora, per quanto riesco a valutare, i loro bilanci non sono onerosi per quel che è il servizio che offrono, oltre che peraltro essere molto 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 dettagliati e accurati. E volevo poi complimentarmi con loro per per quello che vedo nelle rendicontazioni, è l'azione di reclutamento, se questo è il termine, perché non so se questo momento magari è favorevole, però mi sembra che i numeri su cui potete contare sono consistenti, forse non ne conosco l'età, vi consentono anche di proseguire negli anni a venire dando serenità e tranquillità a tutta la cittadinanza. Grazie ancora.
Solo, passo subito la parola.
Sì, volevo un attimino rispondere al consigliere Mondini sull'età media del corpo. È un'età giovane perché siamo attorno ai 30 anni. Sapete che dal 1985 il corpo vanta una squadra allievi, ragazzi giovani che tra i 3, dei 12 anni ai 18 anni si avvicinano a questo mondo di volontariato, e devo dire che negli ultimi, dall'85, la squadra ha formato 4 comandanti che hanno diretto il corpo negli ultimi 20-22 anni. quindi la politica, la lungimiranza all'epoca dell'85, del 1985 dei miei predecessori che erano a capo del corpo è stata molto buona, quella di dotare una squadra allievi, una delle prime di tutto il Trentino, di questi ragazzi che proseguiranno poi l'attività nella squadra degli effettivi. Devo dire che c'è qua anche il Massimiliano Pozza, è responsabile assieme a Maurizio Bresciani, a Zendri Alessia e a Baldi Luca, sono loro che istruiscono questi nuovi pompieri, futuri pompieri. Ogni settimana dai mesi di gennaio fino ad agosto e dopo riprendono da settembre fino a dicembre, ogni mercoledì a cadenza settimanale fanno un addestramento preciso, poi collaborano con gli altri corpi del distretto. Quest'anno siamo stati fortunati, siamo stati capaci di riuscire a portare la nostra squadra dopo anni di pandemia, di stop forzato ai campeggi provinciali che si è svolto in Val di Non, e quindi abbiamo avuto anche lì delle belle soddisfazioni e dei bei momenti, insomma. Ecco, questo volevo un attimino, ci tenevo a puntualizzare alla fine del mio intervento questa chicca qua della squadra allievi. Grazie.
Grazie comandante. Chiedo di riprenotarti, Giuliano.
Sì, buonasera. Anche noi come gruppo PAT volevamo ringraziare tutti i Vigili del Fuoco per il lavoro svolto. Voi sapete meglio di me, vengo anch'io dal sistema della protezione civile, so cosa fanno i pompieri, che sono sempre dal primo minuto sono sempre allerta, pertanto volevamo solo ringraziarvi per tutto quanto quello che fate, a te e a tutti i tuoi pompieri. Grazie.
Grazie consigliere Mattei. Consigliere Marasca prenotato, prego.
Grazie Presidente, anch'io mi accodo ai complimenti di tutti ovviamente, a voi e ai vostri colleghi in Emilia Romagna e in tutto il mondo, in Canada, in Ucraina, che sono sempre pronti a salvare vite sacrificando la loro. E se voi avete letto Ale Informa, c'era la storia, quest'anno si compie il 60° anno di Erminio Azzolini, ricordato anche da voi e dal sindaco, a seguito di un intervento di ustioni è morto in ospedale. Questo sottolinea anche la pericolosità dei vostri interventi e del vostro lavoro. E lei parlava delle avversità meteorologiche, è vero, non si possono prevedere, può succedere di tutto adesso. Infatti so che ad esempio gli amministratori di condominio nelle assicurazioni ammettono una nota integrativa per questo motivo qua, per le avversità meteorologiche. Quindi i pericoli aumentano per voi e per tutto il vostro corpo. Mi chiedevo, secondo lei, visto che è qua, ne approfitto, se si può avere qualche accortezza in più nelle utenze domestiche, se serve dare un check all'impianto elettrico, all'impianto gas, c'è ancora gente che va con le bombole, sono cose pericolose, se possiamo evitare incidenti meglio per tutti e soprattutto per voi. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie consigliere Marasca. Prego comandante.
Sicuramente la prevenzione è la cosa migliore. Abbiamo nel mese di dicembre dell'anno scorso, su indicazione dell'assessore Gatti, avevamo partecipato due serate sulla qualità dell'aria e lì abbiamo fatto un intervento anche noi con il vicecomandante, un attimino con i Vigili del Fuoco di Trento, che relazionavano il come comportarsi per via di gas, caldaie e stufe. Sicuramente un check dettagliato dell'impianto elettrico non sarebbe male, ma comunque vediamo che nei nostri interventi di natura elettrica o casistiche simili sono sempre molto 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 basse. Più che altro abbiamo sempre la distrazione che fa la parte un po' del leone e un po' la noncuranza e la manutenzione delle canne fumarie. Però abbiamo visto che entrando con queste serate nelle case dei nostri concittadini abbiamo visto che abbiamo avuto qualche calo. Difatti l'anno scorso gli interventi di canne fumarie sono stati 3 o 4, confronto anni dove ne facevamo molti, superavamo la decina. Quindi abbiamo visto che una corretta informazione dell'utenza e una corretta prevenzione è la carta migliore. Per quanto riguarda le bombe, tra virgolette, bombe d'acqua, stiamo appunto valutando con, come dicevo prima, con Dolomiti Reti, con l'ufficio Dolomiti Reti e con l'ufficio ambiente della, del comune di Ala, con l'ingegner Creazzi, stiamo cercando un attimino di capire i punti sensibili e dove si possono magari aumentare il diametro delle tubazioni pur, o creare degli altri siti di laminazione, dei siti di raccolta acque, un attimino a potenziare la rete per sopperire alla rete che non riesce a trattenere questa quantità d'acqua in poco tempo che dovesse essere messa in gioco, insomma.
Grazie mille, comandante. E non vedo prenotato nessun altro, allora io vi libero, vi liberiamo, vi ringraziamo ancora a nome di tutto il Consiglio Comunale e dell'amministrazione della cittadinanza.
Ciao, grazie, ciao.
E buon lavoro. Benissimo. Proseguiamo con, allora io non ho comunicazioni da dare, passo la parola al sindaco per le comunicazioni del sindaco.
Ok, grazie. Sì, alcune veloci comunicazioni che tenevo un attimino a portare all'attenzione del Consiglio. Beh, innanzitutto una cosa gradita è successa in settimana, avrete visto anche sui giornali, sono iniziati i lavori propedeutici alla progettazione del ponte di Chizzola. Da tempo si parlava appunto di una sua completo rifacimento e lunedì scorso sono venuti in loco, un'impresa che sta facendo dei sondaggi nel terreno sia sulla sponda destra che sulla sponda sinistra, per assaggiare la portata del terreno e capire il tipo di ponte da fare, se è campata unica o doppia campata. La tempistica, entro l'anno la provincia presume di poter ultimare la progettazione per poi l'anno prossimo poter partire con i lavori. L'importo stimato nel 2019 era di circa 7 milioni di euro, ora sarà sicuramente lievitato, si saprà ovviamente solo dopo la progettazione, anche perché i valori dipendono da quante campate vengono realizzate, ovviamente, se una o due. E, quindi 7 milioni che però sono già lievitate, sapete, no, con l'aumento dei costi dovuti post-Covid per il caro delle materie prime, sicuramente la spesa sarà lievitata. Comunque, insomma, soddisfazione per la per questa opera ritenuta importante, perché il ponte è un ponte datato. Chiaramente è un ponte che con il semaforo attuale non consente un traffico ordinato e a doppio senso da parte appunto dei mezzi, e soprattutto una portata limitata, perché se sapete all'interno c'è il ponte può essere attraversato solamente con determinate portate e la cartellonistica questo lo prevede. Questa è la prima cosa, per cui insomma ponte di Chizzola, che fra l'altro sarà, oltre al ponte, sarà realizzata col tratto di ciclabile in adiacenza al ponte, tipo il ponte di Campagnola, cosa molto importante, così va a collegare la ciclabile appunto che dalla sinistra Adige collega Chizzola alla destra Adige. Questo è uno, dopodiché vi avevo relazionato per il passato di quelle deleghe che abbiamo da parte della provincia autonoma di Trento per la progettazione, avevamo inizialmente progettazione del marciapiede di Pilcante, di Marani e la rotonda a Serravalle definitiva, rotonda con il marciapiede anche che andrà a collegare il marciapiede realizzato qualche anno fa a Santa Margherita con il marciapiede presente sulla SS12 a Serravalle. Notizia anche qua interessante, perché la delega sarà estesa, in questi giorni si sta predisponendo e perfezionando, anche perché si prevede, oltre che la progettazione, che appunto c'era stata data in delega, anche la realizzazione. Per cui i fondi sono stati anticipati dalla giunta provinciale, dovranno essere impegnati, mi sembra di capire, entro settembre. Per cui la delega noi l'abbiamo l'abbiamo voluta, abbiamo dato anche disponibilità a farla per poter accelerare con la tempistica di realizzazione, soprattutto per i due marciapiedi, quello di Pilcante e quello di Marani, che da tanti anni ne stiamo parlando, per cui insomma anche qua motivo di soddisfazione. Poi velocemente sulla questione di quanto è successo per le predazioni di lupi, no? Avrete visto chiaramente quanto è successo in questi ultimi due mesi. Sapete che la Maiga Boldera, il pascolo di Maiga Boldera è stato affidato anni fa alla nostra società di allevatori e 5 anni fa avevano chiesto di poterla recintare seguendo le linee guida della provincia, recintare con fili elettrificati per evitare le predazioni dei lupi. L'opera era stata realizzata con finanziamento della provincia, con un cofinanziamento del comune e con la manodopera a carico dei nostri allevatori. Un recinto di 3 km e 400 metri, un recinto poderoso che copre 13 ettari, no? Indicativamente di 13 ettari di pascolo.
3 km e 4 di
recinto. Esatto. All'interno di questa recinzione, in questo pascolo, i nostri allevatori mettono a pascolare appunto le vitelle giovani, per cui quelle che non riescono di fatto a difendersi dalle predazioni. Tutto questo è andato bene per qualche anno, infatti nei primi 3-4 anni non ci sono state predazioni, ce n'è stata una l'anno scorso in maniera un po' sporadica che non ha creato grandissimo allarme, purtroppo invece quest'anno ne abbiamo avute già negli ultimi due mesi 18 circa fra due asini e vitelle. Questo chiaramente ha creato un gravissimo allarme, soprattutto gli allevatori hanno minacciato di scendere a valle, di svuotare le maighe, questo sarebbe stato devastante ovviamente per noi. Ci sono stati tanti incontri in loco, sia col presidente della provincia, sia con i tecnici venuti dall'Euregio, con i funzionari della provincia, con la Coldiretti per capire come intervenire, perché veramente gli allevatori erano scoraggiati in quanto pur assolvendo a tutti i sistemi di protezione previsti ancora, se questo non era sufficiente, a questo punto hanno detto ma cosa dobbiamo fare per salvare le nostre mandrie. E avete visto che il Presidente ha emanato la settimana scorsa un decreto di abbattimento di due lupi, decreto che ha subito ovviamente ricorso da parte dell'Associazione dei Comitati Animalisti, ricorsi che il TAR ha rigettato, perché avevano chiesto la sospensiva, no? In attesa di, il TAR ha rigettato, adesso ci sono altri ricorsi in corso, ne sono arrivati 4 fino ad ora mi sembra da vari comitati animalisti e ambientalisti, il TAR sta ulteriormente valutando, ha chiesto documentazione suppletiva anche a noi come comune per capire lo stato dal punto di vista amministrativo, no? Chi è stato affittato il terreno, lo stato appunto dell'arte dell'affittanza, e alla provincia ha richiesto la verifica sullo stato dell'arte dell'attuale recinzione, che presenta 7 fili elettrificati che settimanalmente vengono verificati su tutto il perimetro per capire se ci sono problematiche, se ci sono varchi o meno. Anche perché nel ricorso citano un video che io ho anche visto, fatto da un'associazione animalista sul posto, in cui fa vedere praticamente, giudica nel video le nostre recinzioni come recinzioni, come si può dire, farlocche. Peccato che hanno fatto un video di recinzioni che nulla c'entrano con quelle appunto interessate, che ribadisco sono composte da 7 fili elettrificati. Il lupo scavalca o ha trovato passa probabilmente prendendosi magari anche la scossa, ma la fame probabilmente fa superare anche questo problema. Problema che allora questo, visto che la provincia ha avuto il parere positivo da parte di ISPRA, questo chiaramente l'hanno potuto dare proprio perché in virtù di tutte le protezioni che gli allevatori hanno messo in atto. ovviamente la predazione su un pascolo libero non avrebbe potuto decretare questo tipo di decreto, scusate il gioco di parole. Vedremo cosa succederà, però il decreto è attualmente operativo, per cui la provincia credo si stia attivando con la forestale affinché questo venga messo in atto. Ecco, questo ci tenevo un attimino a spiegare, perché è una storia un po' infinita. Quello che noi ha preoccupato molto è appunto lo stato d'animo dei nostri allevatori, che ribadisco la settimana scorsa avevano veramente minacciato di tornare a valle con tutto il bestiame. Sapete il danno che verrebbe arrecato alle nostre proprietà, perché l'abbandono dei pascoli vorrebbe dire l'avanzare del bosco, vorrebbe dire chiaramente modificare totalmente, oltre che il paesaggio, anche lo stato dei luoghi. Quindi speriamo che queste predazioni si fermino, anche perché, ultima cosa, è vero che l'animale viene risarcito da parte della provincia, vero anche però che il risarcimento non riguarda né l'eutanasia dell'animale, se non muore subito chiaramente, perché purtroppo tanti animali vengono sbranati ma non muoiono subito, per cui l'eutanasia è a carico dell'allevatore, come a carico dell'allevatore non è risarcito lo smaltimento della carcassa. Quindi di fatto un danno economico c'è, oltre che un danno affettivo, no? Perché è ovvio che l'allevatore, oltre che una risorsa economica, vede il suo animale anche come un'affezione personale, insomma. Per cui sicuramente non un momento bello per i nostri allevatori, che ribadisco pensavano di essere a posto, invece purtroppo così non è stato. Grazie.
Grazie Sindaco. Allora apriamo l'ora e mezza di question time. Abbiamo un'interrogazione, partiamo con la prima interrogazione a risposta in aula, pervenuta in data 13 marzo 2023, assunta protocollo comune di Ala in data 7 luglio 2023, con numero di protocollo 12.199, avente ad oggetto interrogazione a risposta in aula, associazione Stella d'Oro, sistemazione post incendio, presentata dai consiglieri Mondini Sergio, appartenente al gruppo consigliare Partito Democratico del Trentino, e Parmesan Stefano, appartenente al gruppo consigliare La Bussola di Ala. Do la parola ai proponenti. Prego, consigliere Mondini.
Grazie, passo allora alla lettura dell'interrogazione, il cui oggetto è stato già reso esposto dalla Presidente del Consiglio. Allora, l'Associazione di Volontariato e Pubblica Assistenza Stella d'Oro opera nel nostro territorio da oltre 30 anni e non passa giorno che la si debba ringraziare per il servizio che offre in molteplici ambiti. Il 6 marzo scorso la sede dell'Associazione è stata completamente resa inagibile a seguito di un incendio. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha contenuto gli effetti e scongiurato danni alla vicina struttura ospedaliera. Successivamente, in attesa del ripristino della sede, danneggiata ed inutilizzabile, all'associazione sono stati dati in uso degli spazi all'interno dell'immobile Casa della Salute della comunità. In risposta a una nostra interrogazione del 6 giugno 2023 a titolo Casa della Salute, chiusura di ambulatori, abbiamo preso dal signor Sindaco che l'edificio sarà breve oggetto di interventi di ristrutturazione interna parziale. E oggi abbiamo anche un altro punto specifico all'ordine del giorno. E seppur sinteticamente dalla risposta, appuriamo che all'intervento saranno interessati i piani interrato, seminterrato, terra, primo, secondo, terzo e quarto. Nel punto all'ordine del giorno di oggi abbiamo un dettaglio molto ben più particolareggiato. Tutto ciò premesso, si interroga il Sindaco per sapere se agli interventi di ristrutturazione programmati dalla PSS sono interessati anche gli spazi ora dati in uso all'Associazione Stella d'Oro, in caso affermativo se l'amministrazione abbia intrapreso iniziative finalizzate a dotare l'Associazione di altri spazi idonei a svolgere la propria insostituibile attività di servizio alla comunità, in attesa sia ripristinata la propria sede. E questa era la nostra preoccupazione, appunto, sapendo che si sta approssimando questo importante intervento che appunto conosceremo nel proseguo del Consiglio. Grazie.
Grazie consigliere Mondini. Prego Sindaco.
Bene, allora rispondo e dopo sarà pubblicata anche ovviamente la risposta all'interrogazione, e ne ho approfittato in premessa che adesso leggerò anche per ringraziare ovviamente anche noi la Stella d'Oro. Allora leggo, in premessa concordiamo assolutamente sul valore dell'attività svolta dall'Associazione Stella d'Oro a favore delle nostre comunità, cosa che ribadiamo in ogni occasione possibile, quindi nei vari incontri e nei momenti opportuni, nelle assemblee dell'associazione, nei momenti pubblici a loro dedicati ed altro. La vicinanza della nostra amministrazione, oltre che morale, di riconoscenza sociale, anche di tipo economico, nei nostri bilanci sono infatti stati previsti importi a loro favore per le molteplici attività svolte. Abbiamo una convenzione in essere con la Stella d'Oro annuale, abbiamo previsti nei vari bilanci degli anni contributi per acquisti, ambulanze e quant'altro, e per i servizi resi alle comunità dove operano. Siamo stati vicini all'associazione anche nei momenti difficili vissuti recentemente in seguito all'incendio oggetto dell'interrogazione, sensibilizzando sia la provincia autonoma di Trento che l'azienda sanitaria affinché l'associazione venisse velocemente dotata di locali idonei per la loro attività in attesa dei lavori di ripristino post-incendio. Quel giorno dell'incendio noi ci siamo recati, eravamo presenti quasi tutta la giunta, se ricordo bene, nella sede dell'associazione, c'era molto molto scoramento perché effettivamente la sede è stata danneggiata gravemente e c'era sicuramente preoccupazione per la prosecuzione dell'attività importante, perché ricordo che la Stella d'Oro fa H24, per cui chiaramente per loro è vitale poter agire sempre e comunque in tutte le 24 ore della giornata. Fortunatamente l'incendio non aveva perlomeno interessato la parte di autorimessa, e quindi quello perlomeno è rimasto integro, e nella prima notte o nelle prime due notti addirittura l'hanno utilizzata per dormirci con le brande. Sia loro che noi avevamo sentito appunto la provincia, l'azienda sanitaria, per capire se era possibile avere dei locali alternativi, cosa che è stata fatta nei locali appunto all'interno del presidio. Rispondo velocemente, non puntualmente alle domande, ma raggruppandole, in quanto dico, allora, sentite, per quanto riguarda, questo leggo in maniera letterale, punto, per quanto riguarda le vostre domande, rispondo che sentite personalmente tutte le parti interessate, quindi sia Stella d'Oro che il servizio tecnico dell'azienda sanitaria, viene confermato che l'associazione potrà rimanere ed utilizzare i locali affidati fino al ripristino totale dei locali oggetto di incendio. Queste assicurazioni sono arrivate direttamente alla Stella d'Oro tramite il direttore del Distretto Sud, il dottore Fabri, il quale ha confermato la possibilità di rimanere in quei locali fin tanto che l'azienda non sanerà i locali danneggiati, cosa prevista per il mese di settembre. Io ho sentito personalmente la dottoressa Furlani, che è l'ingegner Furlani, che è la dirigente del servizio tecnico dell'azienda sanitaria, che anche lei mi conferma che la Stella d'Oro potrà rimanere in quei locali provvisori, chiamiamolo così, fin tanto che non saranno ultimati i lavori di ripristino della loro sede, stimati appunto per settembre. E i lavori previsti per il presidio non riguarderanno specificatamente quei locali dati alla Stella d'Oro, chiaro, però una volta iniziati i lavori quello diventa una sorta di cantiere, anche perché in quel piano seminterrato saranno sistemati alcuni dei locali per la fisioterapia. Quindi la conferma, ripeto, è arrivata da più fonti, potranno rimanere in quei locali fino a che non gli sarà messa a disposizione la sede risistemata, e fra qualche anno avranno una nuova sede indipendente nell'ex Pasqualini, nel progetto che abbiamo approvato recentemente qua in Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie Sindaco. Sì, prego consigliere Mondini.
Sì, grazie, fa piacere insomma sentire queste rassicurazioni che ci rincuorano, non certo della condivisione della qualità del servizio, ma quanto appunto della continuità che viene garantita. Grazie.
Grazie consigliere Mondini. Bene, vedo prenotato numero 7. No, sempre. Sì, ancora acceso. Niente paura? Sì, grazie. Perfetto. Bene, Ci sono altre interrogazioni, interventi? Prego, consigliere Parmesan.
Salve, buonasera anche da parte mia. E sfruttiamo insomma l'occasione di poter fare qualche domanda, giusto per avere qualche aggiornamento. Io volevo chiedere, credo al sindaco, insomma, se ci poteva un attimo aggiornare sullo stato dei lavori delle scuole, quindi adesso le donne sconvitto, insomma, se ci sono, se sta andando tutto bene, se io vedo che i lavori proseguono, insomma, però volevo un attimo di aggiornamento sul se ad esempio la scaletta temporale è ancora ottemperato, se ci sono stati dei rallentamenti, eccetera. E volevo chiedere riguardo alla città di Velluto, se com'è andata quest'anno, se ritenete insomma che sia andata bene, o insomma dopo la ripresa del Covid, io ho visto una manifestazione comunque molto, molto sentita. Volevo avere un attimo un commento da parte vostra per capire se siete soddisfatti, se avete valutato possibili miglioramenti per gli anni prossimi. E per ultimo volevo avere informazioni riguardo al Museo del Pianoforte Antico, e quindi appunto il Comune ha acquistato, come sappiamo, i pianoforti. Volevo un attimo sapere se c'erano delle evoluzioni da quel punto di vista sulla progettazione del polo museale, insomma, se il progetto qui, cioè se i lavori stanno andando avanti e se si ha più o meno un'idea di quando potremmo avere qualcosa di concreto. Grazie.
Grazie consigliere Parmesan. Prego sindaco.
Ok. Ma per quanto riguarda i lavori della scuola elementare, beh, insomma, è sotto gli occhi di tutti che stanno procedendo abbastanza bene. L'ingegner Passamani mi dice che non è totalmente soddisfatto dell'andamento dei lavori, e in virtù di questo la settimana prossima ha un incontro anche con i tecnici della provincia proprio per valutare la progressione dei lavori. Avevano subito qualche rallentamento nel passato per la fornitura delle materie prime, soprattutto sapete quello che è successo appunto in questi anni per le materie prime, oltre i rincari chiaramente anche la problematica della fornitura. Però avete visto che la Manelli ha realizzato quasi in toto la parte nuova, la parte in ampliamento dove avrà sede la nuova mensa, per cui da questo punto di vista insomma che era un po' la problematica che aveva sollevato la precedente impresa poi fallita, dove dicevano che non potevano iniziare la parte nuova se non finivano la parte vecchia. Manelli invece ha dimostrato che non era per la verità così. A breve dovrebbero iniziare i lavori della copertura del vecchio edificio, per cui insomma siamo moderatamente soddisfatti. Le maestranze sono giornalmente all'opera, questo da qui è un buon segnale sicuramente. Pertanto insomma il lavoro svolto fino ad ora è ben visibile e ben noto. Chiaro che bisogna sferzare sempre continuamente le imprese, anche perché l'impresa Manelli sta lavorando, sapete, al casello di Alavio, la 22, e dopo sta facendo tanti altri cantieri in provincia per conto dell'ente pubblico, per cui insomma è un'impresa molto importante a Modo Rosso, perché è una SPA con grandi numeri, però giustamente bisogna sempre comunque controllare e verificare lo stato d'avanzamento, cosa che i nostri uffici, noi abbiamo dato in delega, sapete, alla provincia, quella è un'opera data in delega, per cui i nostri uffici stanno puntualmente verificando che lo stato dell'arte appunto sia quello sperato. Pertanto qualcosina in più si potrebbe accelerare, però i lavori stanno proseguendo, per cui siamo soddisfatti, io direi, considerando insomma l'iter di quella che conoscete tutti, di quella scuola, l'iter infinito iniziato anni fa e che insomma un po' alla volta sta arrivando a conclusione. Alla città di Velluto è andata, a mio modo di vedere, molto molto bene, e colgo l'occasione qui per ringraziare, chiaramente sapete che questa volta la direzione artistica è stata fatta in casa, e di questo ringrazio infinitamente sia l'ufficio attività culturale, tutto, però nella persona specifica ovviamente di Chiara Bertolini e di Battisti Martina, e poi anche di Claudia De Michè della biblioteca, che ha dato di questo periodo appunto di organizzazione, ha coadiuvato le attività dell'ufficio attività culturale. Per cui una direzione artistica fatta in casa, voluta sia per poter risparmiare ovviamente anche delle risorse economiche poi rivolte agli eventi, ai tanti eventi che avete visto, un programma estremamente ricco quest'anno, ma anche e soprattutto per premiare la passione e la volontà delle nostre collaboratrici che si sono dette pronte ad affrontare questa sfida. Una sfida che è stata vinta molto molto bene, a mio modo di vedere, perché abbiamo avuto degli eventi partecipatissimi, sia i grandi eventi delle serate, ma soprattutto anche i piccoli eventi all'interno dei palazzi, dei cortili, per cui veramente eventi che hanno entusiasmato tutti, tantissimi dedicati ai bambini, soprattutto la giornata, la domenica, dedicata interamente alle famiglie e ai bambini, hanno avuto un grande successo. Come ha avuto un buon successo anche la volontà da parte dell'associazione di fare il pranzo della domenica, cosa che normalmente non si faceva, e c'è stata una buona partecipazione. Le associazioni e il comitato locande hanno lavorato, il comitato locande, che qui è rappresentato sia dall'assessore Speziosi che dal consigliere Marasca, hanno lavorato molto bene, coordinando come sempre le tante associazioni che hanno lavorato, anche con grande soddisfazione, credo. Com'è? Sì, dopo magari se volete dire qualcosina anche voi. Abbiamo aderito anche al discorso dell'Ecofest, in virtù di questo abbiamo preso un contributo importante da parte della provincia. Avete visto, no, piatti di ceramica, per cui insomma una cosa che all'inizio aveva un po' spaventato, dopo alla fine però è stata un'idea sicuramente vincente, direi, anche bella, premiante per chi si è cibato con dei piatti di porcellana. Il tempo è stato, ci ha aiutato tantissimo, perché sapete che gli eventi all'aperto sono condizionati ovviamente dal tempo. Il tempo ci è stato vicino, state 3 giornate veramente magnifiche, migliaia e migliaia di persone sono venute, tantissime, da tantissime regioni, perché io ho la curiosità di capire, di sentire chi non conosco, ascolto e chiedo. Ho visto tanta gente che sono venuta da Trento, anche dall'Alto Adige, gente del Veronese, gente da Brescia, cioè in virtù anche di una comunicazione spinta che quest'anno è stata fatta sui social, sulle TV e sui giornali, per cui diverse migliaia di persone, non riusciamo a contarle, a parte chiaramente i numeri dei pasti, che quelli sono riscontrabili perché ovviamente c'è il ticket che lo conferma. Sapere quante persone vengono da noi è praticamente impossibile, perché abbiamo troppi varchi d'accesso e non sarebbe possibile capire chi va e chi viene, fra l'altro. Però avrete visto, migliaia di persone, soprattutto la serata del sabato sera è stata una cosa veramente incredibile. Per cui, se posso dire, un evento riuscito veramente in pieno, e ribadisco con una vicinanza veramente importante da parte degli sponsor, sia istituzionali che privati. Abbiamo avuto degli sponsor con grandi risorse economiche, sia gli main sponsor che i sponsor minori, per cui la vicinanza che ci ha fatto piacere, anche perché vuol dire che l'evento insomma è considerato come un evento importante, e quindi una 26esima edizione sicuramente di notevole spessore, a mio modo di vedere. Non so se volete dire aggiungere qualcosa voi come comitato locale, ben volentieri.
Grazie sindaco, prego consigliere Marasca.
Grazie Presidente. Beh, io volevo ringraziare tutte le associazioni coinvolte nel comitato locande, che sono 9. Quest'anno purtroppo sono mancati fuori posto alla parte aperitivi, quindi il comune ha fatto una manifestazione di interesse dove ha risposto il Green Café, che si è messo a fare i loro servizi. Però insomma, diciamo che abbiamo avuto quasi numeri da pre-Covid. Ecco, sul discorso eco-friendly. Avere il marchio eco-friendly è difficile, perché devi avere dei requisiti rigidi ed è difficile arrivarci. Diciamo che noi ci siamo incamminati verso l'ecofesta, cioè la normativa ti prevedeva fino al 2023 di liberare i magazzini, però imponeva di avere almeno piatti di ceramica, le posate di ferro, tutta roba riutilizzabile, e siamo stati quasi a impatto zero. Una bella cosa, abbiamo eliminato le bottigliette di plastica. quindi anche qua è quasi plastic free, diciamo. Lo so, ha spaventato tanto le associazioni, io e l'assessore Speziosi abbiamo avuto difficoltà perché è stata una vera e propria transizione. Voi immaginate gente come gli alpini o il caspilcante o il casseronchi abituati per anni a lavorare in un certo modo, e cambiare il tutto non è così semplice, no? Però insomma ho visto che hanno collaborato e sono stati veramente bravi. Speriamo anche di avanzare qualcosa dai conteggi, anche perché le spese sono aumentate, purtroppo anche le aziende hanno aumentato i prezzi e anche noi abbiamo aumentato qualcosina, però non tenendo sempre dei prezzi, diciamo, popolari e accessibili per tutti i cittadini. Ringrazio anche i cassieri, hanno fatto un grande lavoro anche loro, eravamo più di 30 se non sbaglio, e sono stati veramente gentili anche la domenica, e grazie anche ai cittadini che si sono operati anche per pulire le corti e la città. Vi ringrazio.
Grazie consigliere Marasca. Ripasso la parola al sindaco per l'ultima interrogazione. Prego.
Sì, l'ultima domanda del consigliere Parmesan era quella relativa al Museo del Pianoforte. Io allargherei anche al polo museale, no? Che perché, ripeto, ormai è diventato un corpo unico. Beh, sapete che, l'avevo relazionato anche tempo fa qua in Consiglio, la provincia, su nostra richiesta, ormai da qualche anno, no? Sapete che noi abbiamo sempre chiesto e voluto che la provincia sia il partner chiaramente irrinunciabile per il polo museale, per la questione della gestione. Qualche mese fa il presidente Fugatti aveva dato il via ufficiale a tutto ciò, mettendo anche a disposizione nei capitoli di bilancio della provincia delle importanti somme che avevo appunto relazionato qui in Consiglio Comunale, che riguardava appunto la creazione del polo museale, quindi il museo del tessuto e il museo del pianoforte antico. La provincia ha individuato come ente gestore la società strumentale, io la definisco così, del Castello del Buon Consiglio. Sarà il Castello del Buon Consiglio che gestirà appunto il nostro polo museale. Loro già gestiscono, sapete, 5 realtà provinciali, oltre al Castello del Buon Consiglio, Castel Beseno, Castel Thun, Castel Valer o Castel Belasi, mi sbaglio sempre, e il quinto non lo ricordo, giuro. Comunque insomma, già 5 realtà, per cui diventeranno ovviamente per loro le nostre due, le settime, la sesta e la settima. Ovviamente questo nel Castello del Consiglio ha voluto dire rivedere un po' tutta la programmazione e soprattutto chiedere alla provincia i fondi necessari, perché la gestione vuol dire, oltre che la gestione chiaramente del museo in sé, per cui programmazione, eventi e quant'altro, anche gestione in termini di personale, che è quello che ovviamente costa di più. Perché è chiaro che la gestione, il Buon Consiglio prevede una gestione, un'apertura giornaliera quotidiana, come il Castello del Buon Consiglio, per cui non il sabato o la domenica per assurdo, ma sempre e comunque, quindi una programmazione sicuramente e non da poco. La provincia sui bilanci propri ha già 1.600.000, vado un po' a memoria, 1.600.000 di euro stabiliti per i due musei, parte in parte corrente, parte in parte straordinaria. La parte straordinaria riguarda anche alcuni lavori di completamento del Taddei. Il Taddei l'avrete visitato, presumo, comunque completato in ogni sua parte. L'uniche cose che mancano da ultimare sono il restauro degli affreschi in parte del primo piano. Lì sono affidati a lotti i lavori, adesso hanno affidato un lotto, hanno fatto, se avete presente, gli affreschi sono solo al primo piano, hanno finito nei mesi passati i locali in adiacenza al vano scale, adesso hanno appaltato i locali nella parte centrale, nel terzo appalto invece manca la galleria, la grande galleria, che è quella parallela in adiacenza a Via Nuova, non so, quella che vedete illuminata quando abbiamo le 20, che è la parte ovviamente più rilevante. E ci hanno mandato una bozza di convenzione un paio di mesi fa che riguardava in prima battuta il Palazzo Taddei, questo è il Buon Consiglio ovviamente, abbiamo chiesto di integrare anche con la parte del Museo del Pianoforte, adesso ci hanno rimandato un'ulteriore bozza, perché la mia richiesta era quella di poterlo firmare entro agosto-settembre, poter firmare formalmente la convenzione. L'idea del Buon Consiglio è quella di partire già con l'anno prossimo per il Museo dei Tessuti, perché sapete che la collezione dei tessuti è già presente negli archivi del Buon Consiglio, quindi il Museo Taddei sarà il primo a partire. Per quanto riguarda il Pizzini, invece, che inizialmente era individuato come sede del Museo del Pianoforte, anche se per la verità manca, avete presente, no? Il secondo piano è ancora al grezzo, non è mai stato ristrutturato nel tempo, fatto salvi i lavori fatti da noi l'anno scorso di consolidamento del solaio che divide il piano nobile con il secondo piano. Abbiamo voluto farlo perché in tal modo rimangono da fare solo i lavori di finitura, appunto, di impiantistica e finitura del secondo piano. È subentrato però nel frattempo l'acquisto di Palazzo Scherer, che il Buon Consiglio ha voluto visionare e verificare per capire l'eventuale compatibilità, e sembra di capire che il Museo del Consiglio vedrebbe meglio l'utilizzo di Palazzo Scherer per l'esposizione dei pianoforti. Questo perché? Perché Scherer è ovviamente in adiacenza al Palazzo Taddei, e questo vorrebbe dire portare delle economie di scala, se così fosse, perché ci sarebbe un'unica portineria, un unico bookshop chiaramente, e vorrebbe dire ridurre anche il personale. Per cui stanno valutando questa opzione, che mi sembra che è quella che prende quota. Nel Pizzini invece verrebbe utilizzato chiaramente per la parte di eventi, concerti, e rimarrebbe la stanza dove si ritiene che Mozart abbia dormito negli anni, così dicono, la leggenda così dice, dovrebbe essere, ma sarà sicuramente vero, per cui il Pizzini, se così fosse, ripeto, sarebbe utilizzato per la parte concertistica, e per noi sarebbe interessante, perché stiamo realizzando tante cose all'interno di quel palazzo, e questo potrebbe dire anche evitare di risistemare il secondo piano. E per cui mantenere una sorta di, chiamiamolo, museo di Mozart e una parte di eventi. Il Palazzo Scherer, ripeto, chiaramente essendo fa gola un poco, perché appunto è adiacente, è tutto attaccato, per cui effettivamente ragionandoci non sarebbe una brutta cosa. Stanno ovviamente, il Buon Consiglio sta facendo le verifiche tecniche per capire effettivamente che tipo di lavorazione bisognerebbe fare al palazzo, anche banalmente per la portata dei solai, che però sembra che quella sia risolta. E il primo piano, beh, l'avrete visitato, il primo piano dello Scherer è messo bene, il secondo piano un po' meno, però lo Scherer ha una distribuzione ben più ampia rispetto al Pizzini per quanto riguarda la dislocazione dei pianoforti. Quindi ho sentito anche oggi proprio il dottor Ceccato, che è il dirigente generale di Dipartimento della Provincia Cultura e Istruzione, perché ripeto stanno predisponendo questa convenzione che sarà firmata dal Museo del Buon Consiglio, dal Comune di Ala e dalla provincia. Convenzione che prevederà da parte nostra la messa a disposizione ovviamente dei palazzi e della collezione dei pianoforti, da parte loro la gestione totale del polo museale a loro spese, per cui per noi vorrebbe dire veramente sgravarsi di un costo gestionale che probabilmente era non sostenibile da parte del Comune. Questo l'abbiamo detto sempre dall'inizio, e per questo dall'inizio si è sempre ricercato di coinvolgere la provincia, cosa che è stata fatta e cosa che è avvenuta. E poi vabbè, la convenzione prevede una serie di modalità di gestione, però insomma la dottoressa Dal Pra, che è la direttrice del Museo del Buon Consiglio, è entusiasta della nuova avventura. Lei sapete che nel 2004, quando Palazzo Taddei è stato dato in comodato d'uso alla soprintendenza, lei all'epoca era soprintendente soprintendente appunto beni culturali, ed era stata lei un po' a lanciare l'idea del Museo del Tessuto Provinciale ad Ala. Per cui insomma, per lei, pur avendo cambiato ruolo, essendo passata al Buon Consiglio, ritornare al suo vecchio sogno, al suo vecchio progetto è molto importante. Ovvio che si aspettava un po' meno il Museo del Pianoforte, perché è una materia che conosce un po' meno, però insomma di questo so che stanno lavorando per creare anche un comitato scientifico ad hoc, per cui insomma, ripeto, l'obiettivo è quello di arrivare quanto prima alla firma della convenzione, dopodiché il Museo del Taddei, cioè del tessuto, l'anno prossimo vorrebbe farlo partire, già con dei piani di marketing, il Museo del Pianoforte spero poco dopo, in base al tipo di lavori però da realizzare, di sistemazione, insomma, ecco. Basta, mi sembra di aver detto tutto, sinceramente.
Grazie Sindaco. Io sì, avrei prenotato il consigliere Martinelli. Prego, consigliere Martinelli.
Grazie Presidente. Era solo per l'integrazione di quanto esposto dal Sindaco in merito a Palazzo Taddei. Posso anche aggiungere che il prossimo mese verranno affidati i lavori relativi al restauro degli affreschi e è già stata individuata la ditta, che è una ditta